Sì, grazie. Presentiamo il rapporto di Nessuno Tocchi Caino. Allora, quello che noi monitoriamo ormai da decenni è un processo, cioè quello che accade per quanto riguarda la pena di morte nel mondo, e nei processi è sempre importante, la cosa più importante è comprendere la tendenza. E quello che possiamo affermare è che sicuramente c'è una tendenza verso l'abolizione della pena di morte. Ogni anno tra i 5 e i 6 paesi decidono di passare dal fronte mantenitore a quello abolizionista, in una situazione complessiva che ci porta a contare 161 paesi che a vario titolo hanno rinunciato alla pena di morte, o perché l'hanno abolita completamente, oppure perché praticano una moratoria legale delle esecuzioni capitali, o sono abolizionisti di fatto, cioè non la praticano da oltre 10 anni. E rispetto a questi 161 paesi a vario titolo abolizionisti, ce ne sono invece 37 cosiddetti mantenitori, cioè che praticano la pena di morte. Già questo dato, 161 e 37, vi può dare l'idea di qual è il bilanciamento della pratica della pena di morte. E come ricordava il professor Mascia, un riflesso di questa tendenza verso l'abolizione della pena di morte c'è stata anche nell'ultimo voto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla risoluzione per una moratoria universale delle esecuzioni capitali. Allora, ricordava giustamente, lo ringrazio per le parole che ha usato, è questa un'iniziativa di Nessuno Tocchi Caino e del Partito Radicale, che nasce agli inizi degli anni 90 con l'idea di proporre una moratoria delle esecuzioni capitali anziché come tappa verso l'abolizione definitiva della pena di morte, nella consapevolezza che proporre una moratoria, cioè una sospensione delle esecuzioni, fosse uno strumento che ci avrebbe consentito di dialogare con quei paesi che ancora praticano la pena di morte e che non sono pronti ad arrivare subito all'abolizione di questa pena. E effettivamente questa idea di una moratoria che volevamo fosse decretata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, cioè dall'organismo maggiormente rappresentativo della comunità internazionale, si è rivelata un'idea vincente, perché siamo riusciti anche con grosse difficoltà, perché per esempio c'era tutto un mondo legato alle organizzazioni non governative contrario all'idea di una moratoria, perché riteneva migliore l'abolizione, mentre la moratoria, lo ripeto, era uno strumento anche di dialogo con realtà molto, molto diverse dalla nostra. Il professor Mascia anche le difficoltà all'interno dell'Europa, che a tutti pare essere un continente completamente libero dalla pena di morte e anche propenso a promuovere una campagna per l'abolizione o per la sospensione delle esecuzioni capitali. In realtà ci sono state molte difficoltà che siamo riusciti a superare con quello che connota l'attività, l'iniziativa radicale del Partito Radicale di Nessuno Tocchi Caino, che è stato l'iniziativa non violenta. Perché al di là, degli impegni formali, abbiamo dovuto superare una difficoltà a presentare concretamente questo testo per una moratoria universale delle esecuzioni capitali all'Assemblea Generale, e per una sorta di realismo da parte degli Stati anche europei, che siamo riusciti a vincere attraverso iniziative non violente di dialogo volte a far rispettare allo Stato italiano, ai governi europei, quelle che erano gli impegni che gli derivavano da tutta una serie di atti parlamentari che li portavano o avrebbero dovuto portarli a presentare appunto questa risoluzione. E io voglio ricordare come dalla fondazione di Nessuno Tocchi Caino sono stati ben 68 i paesi che sono passati sul fronte abolizionista, grazie a questa che è stata un'accelerazione politica, possiamo dire, di un processo, quello dell'abolizione, storicamente in corso. E l'importanza anche di questa iniziativa all'Assemblea Generale dell'ONU, ricordava il professor Mascia come nel 99 questa risoluzione fosse stata anche ritirata a un certo punto, è perché c'è stato uno scontro molto forte tra chi, come noi, sosteneva che la pena di morte fosse una questione attinente ai diritti umani e chi invece riteneva che fosse una questione di sovranità interna agli Stati. Quindi lo scontro è stato fondamentalmente su questo principio che poi appunto siamo riusciti a superare, facendo affermare alle Nazioni Unite che la questione della pena di morte attiene ai diritti umani, al sistema dei diritti umani, e quindi come tale è sottratta alla sovranità interna dei singoli Stati. Questa nostra iniziativa alle Nazioni Unite ha avuto il merito di accelerare ulteriormente il processo abolizionista. Noi ogni anno, lo dicevo, registriamo paesi che vanno verso nel senso dell'abolizione. Già in questi primi mesi del 2015 la Costa d'Avorio, Figi e Suriname hanno adottato norme per la completa e totale abolizione della pena di morte e ripeto, questo è un processo che non toglie che ancora fatti estremamente negativi si manifestino per quanto riguarda la pena di morte. Voglio ricordare in particolare il caso dell'Iran, dove nonostante il nuovo presidente Rouhani sia stato salutato come, diciamo, un volto buono del regime, in realtà i dati che noi registriamo sulle esecuzioni in Iran sono terrificanti. L'anno scorso ci sono state 720 esecuzioni, rappresenta il triplo di quelle che solitamente venivano commesse in questo stato, e anche le recenti notizie della ripresa delle esecuzioni in Pakistan dimostrano come la pena di morte possa essere uno strumento per un verso di repressione, penso all'Iran, ma per un altro anche pensando al Pakistan, come molto spesso sia, come dire, uno strumento facile da usare anche da parte delle istituzioni per soddisfare un bisogno di sicurezza che magari ubbidisce più a dati emotivi che razionali. Io non penso che il fenomeno del terrorismo si possa combattere aumentando, come dire, la soglia di risposta violenta che gli stati, i paesi colpiti, seppur da fatti gravissimi, possono dare, ma è semmai ribadendo la fermezza nelle nostri valori, nelle nostre convinzioni per quanto riguarda l'importanza dei principi dello Stato di diritto, che si può, ecco, sperare di riuscire a sconfiggere un problema come quello del terrorismo. E quando dico questo, voglio portare anche a fare una riflessione su quello che accade nelle cosiddette democrazie. Penso innanzitutto agli Stati Uniti, dove sicuramente si registra ogni anno una riduzione delle esecuzioni, un aumento anche degli stati della Federazione Americana che decidono di rinunciare alla pena di morte. Ma lo ricordava anche la moderatrice prima, si assiste a casi come quello dello Utah, dove viene reintrodotto il plotone di esecuzione e soprattutto per quanto riguarda la pratica dell'iniezione letale, noi assistiamo all'introduzione per esempio del segreto di Stato sulle sostanze che vengono usate per praticare la pena di morte in una maniera, si dice, attraverso l'iniezione letale, no? Civile, umana, cadendo però nella insostenibilità di una possibilità di uccidere una persona in maniera umana, civile, perché quello che accade nella pratica delle iniezioni letali, e la copertina del rapporto di Nessuno tocchi Caino vuole proprio rappresentare, esemplificare questo, in realtà la copertina è, per chi ci sta ascoltando anche dalla radio, un braccio martoriato di un uomo che è stato giustiziato con un'iniezione letale che però ha causato indicibili sofferenze e una morte molto molto atroce. Non esiste appunto un modo civile per giustiziare, per uccidere un'altra persona. Dicevo, bisogna riflettere anche su quello che i paesi cosiddetti democratici stanno diventando. Parlavo prima del segreto di Stato che è stato introdotto sulle iniezioni letali, sulle componenti delle iniezioni letali, e per cercare di spiegare come in realtà sia qualche cosa che anche gli stessi Stati Uniti hanno difficoltà a continuare a praticare, appunto la pena di morte con questi metodi. Così come c'è da riflettere anche sul ricorso, come dire, ad altre forme di esecuzioni, penso ai droni, che sostanzialmente attraverso un processo avvolto dalla completa segretezza portano a giustiziare persone con effetti collaterali devastanti. Si parla di oltre 4.700 persone che sono rimaste uccise come effetto collaterale dell'uso dei droni. Ma un'altra riflessione importante è anche, uso un'espressione che il presidente americano Eisenhower ha usato per quando parlava del complesso militare industriale americano, che premendo appunto sul Congresso ha portato gli Stati Uniti ad esempio ad entrare in guerra, e per far presente quanto ormai esista un vero e proprio complesso carcerario industriale che ad esempio negli Stati Uniti ha portato ad un tasso di carcerazione della popolazione americana di un cittadino americano su 140 cittadini americani. Per comprendere, diciamo, la dimensione impressionante di questo complesso carcerario industriale, io vi do solo un dato su quello che magari tutti nel nostro immaginario pensiamo essere lo stato, uno degli stati più crudeli del pianeta, la Cina, dove in realtà il tasso di detenzione è di un detenuto su 1.000 abitanti, che poi è la proporzione grosso modo che c'è anche in Italia. Quindi in quella che è la più grande democrazia, o si ritiene tale, noi abbiamo in realtà che un cittadino americano su 140 è detenuto, mentre in Cina e in Italia c'è un cittadino ogni 1.000 abitanti. Credo che questo sia un dato importante da tenere presente per capire quali siano le conseguenze di una simile di un simile potere, le conseguenze sulla popolazione detenuta, ma la popolazione anche su chi nelle carceri poi lavora ed opera, perché anche negli Stati Uniti il tasso di suicidi tra il personale penitenziario è il doppio di quello della popolazione normale. Allora io dico che parlare di pena di morte significa parlare anche di questi temi, che se la pena di morte è la posizione della parola fine sulla vita fisica delle persone, c'è anche la posizione della parola fine sulla vita civile delle persone, che si commina attraverso pene come quelle dell'ergastolo. Problema che persiste nel nostro ordinamento, perché se l'Italia ha abolito la pena di morte, non ha ancora abolito né la pena fino alla morte, né la morte per pena, se pensiamo a qual è lo stato delle nostre carceri. E rispetto a questi temi, a queste battaglie, che sono battaglie storiche del Partito Radicale, c'è stata un'eco straordinaria recentemente, che è quella della parola di Papa Francesco. Di Papa Francesco, che in una lezione magistrale all'Associazione dei Giuristi Internazionale dei Penalisti, ha fatto presente come l'ergastolo sia una pena di morte nascosta e di come la detenzione nelle prigioni di massima sicurezza, il riferimento seppur implicito è anche al 41 bis, siano una forma di tortura. E lo dice Papa Francesco, che ha abolito al proprio interno sia l'ergastolo e ha introdotto nell'ordinamento vaticano il reato di tortura, reato che nel nostro paese invece, nonostante la ratifica di convenzioni internazionali avvenuta oltre 20 anni fa, non è ancora stato introdotto come fattispecie. In un dibattito, quello che si sta svolgendo in Parlamento, che sta adottando una formulazione molto lontana da quella che è la definizione di tortura nelle convenzioni internazionali, ma che però, quasi è una forma di perversione, prevede come pena massima per alcuni casi di tortura l'ergastolo. Allora, io credo che ci sia veramente da riflettere su come si sta ragionando, su come si sta procedendo, su come si sta orientando il nostro paese su rispetto a temi, argomenti che sono fondamentali in un paese in cui si dice c'è questa idea per cui in realtà però l'ergastolo da noi non esiste, perché dopo 26 anni si può uscire attraverso una serie di benefici. Va però detto che esiste una forma di ergastolo, l'ergastolo ostativo, e do questo dato: sui 1576 ergastolani, ben 1162 sono ostativi. Ecco, dall'ergastolo ostativo si esce soltanto attraverso il pentimento. Pentimento inteso come confessione, non come processo interiore di pentimento, di revisione di ciò che si è fatto, ma ripeto, di confessione, cioè fornire informazioni utili alle indagini, che è lo stesso meccanismo che alimenta il ricorso al 41 bis. Allora, se noi teniamo presente che la definizione di tortura è l'infliggere una sofferenza fisica o psichica al fine di ottenere una confessione, noi ci troviamo di fronte a casi come l'ergastolo ostativo e il 41 bis di oggettiva sofferenza fisica e psichica finalizzata appunto all'ottenimento di una confessione. Allora, per Nessuno Tocchi Caino, questa diventa una nuova frontiera di lotta e di impegno. Pensiamo di affrontare questo attraverso anche dei ricorsi sovranazionali. In particolare abbiamo inviato tutta una serie di questionari agli ergastolani detenuti nelle carceri del nostro paese per porre questi temi, quello dell'ergastolo ostativo e quello del 41 bis, nelle sedi sovranazionali, e a questo anche dedicheremo il nostro prossimo congresso, che faremo in un carcere, chiedendo anche la possibilità per gli stessi ergastolani di partecipare a questo congresso per discutere insieme come uscire dalla insostenibilità di un sistema penale e giudiziario quale quello italiano, che è ormai al di fuori degli standard minimi stabiliti dal diritto internazionale. Ovviamente questo per noi è uno sforzo immane, però ci crediamo, continuiamo a crederci e continuiamo su questo a lottare. E da questo punto di vista io mi auguro che anche da parte vostra possa arrivare un sostegno a questo nostro lavoro, a partire dall'iscrizione, dall'acquisto del rapporto per quanto riguarda le istituzioni, con anche un'adesione alla nostra associazione. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso se ho anche impiegato un po' troppo tempo, però ci tenevo a spiegare quelle che appunto sono le frontiere e soprattutto le nuove frontiere di Nessuno Tocchi Caino, che peraltro portiamo avanti con molti dei partecipanti a questo incontro, in particolare con il professor Gagliani dell'Università di Milano. Grazie.